Dal convento, 30 gennaio. Non ho voluto lasciare passare il mese senza scriverti. Tu avresti potuto credere che io sia triste, infelice, mentre qui, ai piedi degli altari, nelle pratiche austere del nostro rito, ho trovato, se non la pace, almeno la calma del cuore. È vero, si prova uno sgomento invincibile entrando qui, sentendosi chiudere alle spalle quella porta, vedendosi mancare ad un tratto l'aria, la luce, sotto questi corridoi, fra questo silenzio di tomba e il suono monotono di queste preci. Tutto rattrista il cuore e lo spaurisce. Quelle fantasime nere che si vengono passare sotto la fioca luce della lampada che arde dinanzi al crocifisso, che si incontrano senza parlarsi, che camminano senza far rumore, come se fossero spettri. I fiori che intristiscono nel giardino, il sole che tenta invano di oltrepassare i vetri opachi delle finestre, le grate di ferro, le cortine di saia bruna. Si ode il mondo turbinare al di fuori e i suoi rumori vengono ad estinguersi su queste mura come un sospiro. Tutto quello che viene dal di fuori è pallido e non fa strepito. Son sola, in mezzo a 100 altre derelitte. Ho perduto anche la consolazione della famiglia, non posso vederla che in presenza di molta gente, in una gran sala oscura, attraverso la doppia grata che difende la finestra. Le nostre mani non possono stringersi scambievolmente, l'intimità domestica sparisce, non restano che fantasmi che si parlano attraverso le gelosie, e ogni volta domando a me stessa se quello è mio padre, quel padre che mi sorrideva e mi abbracciava. Se quella stessa Giuditta che saltellava con me, se quello stesso Gigi che era così vispo e allegro. Ora son seri, freddi, malinconici, mi guardano attraverso le grate della gelosia come viventi che si affacciano alla tomba per vedere cadaveri che parlano e si muovono. Eppure tutte queste privazioni, tutte queste austere pratiche servono a distaccare il cuore dalla fragilità della terra, ad isolarlo, a farlo pensare a se stesso, a dargli quella muta calma che viene da Dio e dal pensiero che così si abbrevia il nostro pellegrinaggio sulla terra. Mi son confessata, ho detto tutto, tutto. Quel buon padre ha avuto compassione del mio povero cuore malato, mi ha confortato, mi ha consigliato, mi ha aiutato a strapparmi il demone del seno. Mi sento più libera, più tranquilla, più degna della misericordia di Dio. Domani entrerò in noviziato. Hanno voluto indugiare ancora pochi giorni perché la mia salute è malferma. Non mi sono rimessa mai interamente della malattia che soffersi lassù a Monte Ilice. Ogni 2 o 3 giorni ho la febbre e tossisco tutte le notti. Ma Dio mi darà la forza di sopportare la prova del noviziato. D'ora innanzi, però, non potremo vederci che assai di rado e non potrò scriverti, perché non vedrò tanto spesso Filomena, quella buona sorella laica che si è incaricata di trasmetterti le mie lettere. Non vedrò più nemmeno il mio povero babbo, sia fatta la volontà del Signore. Marianna, raccomandami a Dio, perché io subisca codesta prova con rassegnazione. 8 febbraio 1856. Ho compiuto il noviziato. Mi hanno ottenuto una dispensa per ragioni della mia salute che è sempre cattivissima. Ho spesso la febbre, tossisco e sono diventata così debole che la menoma fatica mi stanca. Però il mio cuore è calmo e questa è la maggiore benedizione che Dio abbia potuto accordarmi. Qualche volta la fragilità si ribella, la tentazione mi riassale. Allora mi prostro ai piedi dell'altare. Passo le notti inginocchiata sul freddo pavimento del coro, macero il mio corpo coi digiuni e con le penitenze, e allorché la materia è doma, allorché le forze sono rifinite, la tentazione è vinta e la calma ritorna. Quest'anno di prova è stato assai duro, ma il buon Dio me ne ha fatto trionfare. Ho veduto partire la mia famiglia al sopravvenire del colera l'estate scorsa, ho provato anche l'abbandono dei miei. Sono stata sul Belvedere a fissare gli occhi su quei bei luoghi, ove un tempo anch'io era con loro. Ahimè, i bei tempi. Ho pensato a tante cose. Ho pianto, sì, è vero. Mi sono sentita debole qualche volta, ma infine ho trionfato. Ogni cosa qui serve a rinchiudere l'anima in se stessa, a a circoscriverla, a renderla muta, cieca, sorda, per tutto quello che non è Dio. Eppure, anche ai piedi del crocifisso, quando mi assalivano quelle tentazioni e pensavo a quella nostra casetta, a quei campi, a quella capannuccia, a quel fuoco che cuoceva la minestra della Castalda, domandavo a me stessa se quella povera contadina che cullava i suoi bimbi sulle ginocchia, senza le mie tentazioni, senza i miei scrupoli, senza i miei rimorsi, non sia più vicino a Dio di me che mortifico con mille privazioni il mio spirito ribelle. Quante volte non mi sono passati dinanzi agli occhi quei monti, quei boschi, quel cielo ridente. Quante volte non ho detto: a quest'ora essi sono seduti in crocchio sotto quel castagno, a quest'ora passeggiano per il viale della vigna, a quest'ora vigilante abbaia, gli uccelletti pispigliano sulla gronda. E quando mi son destata come di sognare, mi son trovato il viso tutto bagnato di lacrime. E poi un altro pensiero, un altro fantasma, lì, sempre lì, fisso dinanzi agli occhi, ai piedi della croce, in mezzo alla folla che ascolta la messa in chiesa, al capezzale del mio letto, dietro quella cortina di saia verde, la tentazione che mi afferra per i capelli, che mi strappa dalla preghiera, che mi fa piangere, che mi fa delirare. Delle volte mi è sembrato di divenire pazza e ne ho ringraziato il Dio perché i pazzi non sono colpevoli. La domenica, fra tutta quella gente laggiù in chiesa, mi sembra di veder lui. Mi segno, corro ai piedi del confessore spaventata, piangente. Il buon vecchio tenta confortarmi e mi prescrive quelle penitenze che devono scancellare dal mio cuore codesta macchia, ma che riescono inefficaci perché io sono una gran peccatrice. Ma egli avrebbe potuto venire in chiesa una sola volta almeno ad ascoltare la messa, senza neanche alzare gli occhi verso il coro, ma soltanto per farsi vedere. Egli saprà che son qui e non ha cercato di vedermi. Dio, Dio mio, perdonami, Marianna, vedi come son colpevole, come sono infelice. È il demone che mi assale quando meno me lo aspetto. Quante volte pregando il Signore che mi tolga da cotesta croce, non ho abbassato gli occhi verso la chiesa per vedere se egli fosse là, per cercarlo tra la folla, e la preghiera è spirata sulle mie labbra, e il mio pensiero si è arrestato su di lui, a vaneggiare, a sognare di correre pei campi, di ascoltare quel passo, quel colpo bussato alla finestra e a guardare quelle stelle, e toccare quella mano accarezzando la testa di quel bel bracco e sentirmi alle orecchie quel nome. Maria, come se venisse dal cielo. Oh Dio mio, son fragile, son debolissima, ma lotto, mi difendo. Non ci ho colpa, Dio mio. È più forte di me, della mia volontà, del mio rimorso, della mia fede. Tu mi scrivi che sei felice, che sei contenta anche fuori dal convento. Ringrazia il buon Dio, Marianna mia, che ti ha serbato la mamma, che non ti ha fatto nascere povera, che non ti ha confitto nel cuore questa spina, che non ti ha fatta debole, isterica, nervosa, malaticcia. Solo quando questa materia si dissolverà, io non soffrirò più. Ecco perché vorrei staccarmi dal mondo che mi afferra ostinatamente ed alzo gli occhi e le braccia supplichevoli verso il cielo. Ora che sono ritornata presso la mia buona Filomena, che ha pietà delle mie pene e mi procura conforto il scriverti e di ricevere le tue lettere, ti scriverò qualche altra volta prima di proferire i voti solenni. Tu verrai alla cerimonia, non è vero? Voglio dire addio a tutti coloro che mi son cari attraverso a quella gelosia tra il fumo degli incensi e il suono dell'organo. Voglio che tutti quei volti amici mi confortino all'arduo passo, perché il mio povero cuore è debole. Ho bisogno di poter fissare i miei occhi nei tuoi e in quelli di Babbo, di mia sorella, di Gigi, di Annetta, allorché sentirò la forbice stridere fra i miei capelli. Ho paura. Ho paura, Marianna, ho paura di quelle forbici, ho paura di quel momento, ho paura di lui. Se egli venisse in chiesa quel giorno, Dio mio, no, no, son debole, Dio mio, no, per pietà. Tu verrai insieme a mio padre, Giuditta, mio fratello, la mamma, Annetta, i signori Valentini. Dio mio, sia fatta la vostra volontà. 27 febbraio. Marianna mia, sorella mia, m'era sembrato d'essermi agguerrita contro il dolore, ma quest'altro che sopravviene mi lacera, mi schiaccia, mi annichilisce. Eccomi più debole, più meschina di prima. Dio mio, Anche cotesto, anche cotesto. Quello che ho saputo, Marianna, quello che ho saputo. Avresti mai potuto immaginarlo? Sono stata molto malata per più di 2 settimane. Ora mi sono levata, ti scrivo, piango con te. Che è mai questa cosa meschina che è dentro di me, che geme, che soffre, che non sa strapparsi da tutte coteste miserie per elevarsi a Dio? Ma essi avrebbero dovuto farmelo ignorare. Sono senza pietà. No, piuttosto io sono debole, io sono colpevole. Dio mi punisce. Il signor Nino sposerà mia sorella, intendi? Sono venuti a darmi la lieta novella. È un buon matrimonio, ambedue sono ricchi. Giuditta è contenta, felice. Non ho avuto il coraggio di domandar loro in grazia di risparmiarmi la prova della visita d'uso, perché anch'egli verrà. Sento che non avrò forza di quest'altro sacrificio. Mi ucciderà. Ed egli? Egli l'avrà? Ma pregherò tanto il Dio per me e per lui, mi flagellerò tanto, piangerò tanto, che Dio ci darà ad entrambi la forza di superare la prova crudele. Ho pianto sino a quando non avevo più lacrime. Il mio petto si lacera, la mia testa vaneggia, vorrei dormire, vorrei soprattutto che il Signore mi risparmiasse questo dolore. Sia fatta la volontà di Dio. 28 febbraio, mezzanotte. Dio sia lodato, la prova è finita. Mi è parso di morire, ma è passata. Ora tutto è finito. Mi avevano fatto prevenire, come anche tutte le monache, nostre parenti, la madre abbadessa e la direttrice delle novizie. Noi aspettavamo nella sala grande che precede il parlatorio. Ero seduta fra l'abbadessa e la madre direttrice. Sono arrivati puntualmente all'ora stabilita, ho udito la carrozza che si fermava alla porta, i loro passi che salivano le scale e si avvicinavano alla grata. Mi sono levata barcollante, non ci vedevo. Ho sentito la campana che mi chiamava. La direttrice aprì la cortina, mi aggrappai alla tenda, mi lasciai cadere sulla panca di legno. Vidi in confuso quella inferrata, affollata di visi, ma non mi avrebbero veduta. Qui faceva buio. Essi parlavano. Dopo un po' di tempo ho potuto udire anch'io. Parlava mia matrigna, anche il babbo. Giuditta non diceva nulla. E neanche lui. Mia sorella aveva una veste e un cappellino color di rosa. Sembrava felice. Lui le stava seduto accanto. Aveva il suo cappello fra le mani e lo lisciava coi guanti. Non piangevo, mi pareva di sognare. Ero sorpresa, come non soffrissi di più. Poi si alzarono. Il babbo mi disse addio, la mamma mi sorrise, Giuditta mi ha mandato un bacio, Gigi mi chiese dei dolci, egli si inchinò. Lo vidi allontanarsi, indi la porta si richiuse, i passi si allontanarono, poi non s'udirono più. La carrozza partì, rimase il silenzio. Più nulla, nulla, son sola. 10 marzo. Fra un mese prenderò il velo. Si fanno già i preparativi per la festa. Tutti mi colmano di carezze. Non passa giorno che il babbo e la mamma non vengano a trovarmi. Hanno voluto solennizzare questo avvenimento. Ci sarà della musica, dei fuochi d'artificio, degli invitati. Il mio caro babbo sembra felice che anch'io prenda stato, come gli dice. Giuditta è venuta anche lei qualche volta. Se vedessi come la rende bella la felicità, che Dio la benedica. Anche tu sei fidanzata, Marianna mia. Mi scrivi che sei felice. Così sia. Ma non dimenticare nella felicità la tua povera amica che ha bisogno più che mai del tuo affetto. Di tanto in tanto, quando ne avrai il tempo, vieni a trovarmi. Se sapessi come sono felice in quei pochi e rari momenti in cui rivedo le persone che mi vogliono bene. Sai che è atto di carità visitare i poveri carcerati. Tu che sei sposa, tu che sei felice, dimmi com'è fatta quella gioia, quella festa, quel gaudio che deve provar mia sorella. Dimmi che cosa ci deve essere nel suo cuore vedendosi sempre accanto la persona amata, senza scrupoli, senza rimorsi, senza paure, benedetta, festeggiata, accarezzata da tutti. Dimmi come deve essere fatta la felicità di pensare che ella sarà di lui, che gli le apparterrà, che lo vedrà tutti i giorni, tutte le ore. Che l'udrà parlare, che si appoggerà al braccio di lui, che gli dirà all'orecchio tutto quello che le passerà per la mente, che si chiamerà col nome di lui, che verrà il giorno in cui si cullerà sulle ginocchia i suoi figli e insegnerà loro ad amarlo, a pregare il buon Dio per lui. Pensare che tutto sarà una festa e che questa festa non avrà mai fine. Com'è buono il Signore a concedere tanta felicità. Ho saputo che lo sposalizio si farà domenica. Che Dio li benedica. Non ti pare? Domenica 29 marzo, mezzanotte. Marianna mia, ti scrivo dalla mia cella di notte, temendo che il mio lumicino venga scoperto attraverso la cortina e che mi sia tolto anche il meschino conforto d'aprirti tutta l'anima mia. Che giornata è stata questa per me, Marianna? Non cesserò dunque mai di soffrire? Son sola, tremante di freddo. Tutto è silenzio. Non si ode che il pendolo dell'orologio come il passo di uno spettro che passeggi per i vasti corridoi oscuri. Sono stata tutto il giorno nel coro a pregare, a piangere al cospetto di Dio. Ora son debole, stanca, non ne posso più, ma sono alquanto più calma. È domenica. Tu comprenderai tutto quello che c'è in questa parola, e non ti dico altro. È stato oggi. Mi hanno portato i rinfreschi della festa, sai? Non si rammentarono che sono malata e che mi farebbero male? Come avrebbero potuto pensarci? Tutti sono allegri, è un giorno di giubilo. La colpa è mia, che sono una povera donnicciuola infermiccia ed uggiosa. Che festa sarà stata mai quella? Tutta la scorsa notte non ho potuto dormire. Anch'essi non avranno dormito aspettando l'alba di questa domenica, sognando ad occhi aperti quei fiori, quegli abiti da festa, quella folla, quei visi ridenti. Anch'io ho visto, ho sognato tutte quelle cose. Ho veduto Giuditta così bella col suo abito da sposa, col suo velo bianco e la sua corona di fiori d'arancio. E lui? Lui che le dava la mano, le sorrideva, andavano in chiesa circondati da amici, di parenti, di persone care. L'altare era tutto illuminato, l'organo suonava. Poi si sono inginocchiati ed hanno chiamato Dio a testimonio della loro felicità. Dio, che è misericordioso, avrà fatto dimenticare a lui quella sera in cui mi prese la mano quelle parole che mi disse, il raggio di quelle stelle, quella notte d'uragano a cui venne a dirmi addio, quel bussare che fece alla finestra, la tosse che mi assalì. Anch'io l'ho dimenticato, voglio dimenticarlo. Tutto è finito. Tutto. Vedi che sono rassegnata, Marianna, che Dio ha avuto pietà di me. Domani mi preparerò al gran passo con degli esercizi spirituali. Non ti scriverò, non vedrò più nessuno, neanche mio padre. È l'agonia. Quei due cuori felici avranno pensato qualche momento in mezzo al turmine della loro felicità a questa povera donna che si muore qui, sola, derelitta? Vieni alla cerimonia, sarà per domenica, 6 aprile. È un'altra domenica, come tu vedi. Soltanto quest'altra è triste. Verrai? Ti aspetto. Addio. Non ti pare assai? Sabato 5 aprile. Ti scrivo un rigo in fretta per rammentarti che ti aspetto, che ho bisogno di te e di voi tutti, che ho bisogno di forza e di coraggio. Mi hanno portato il velo, i fiori, la veste nuova. È una bella veste da sposa. Si fanno gli ultimi apparecchi. È per domani. Se vedessi che movimento insolito, che frastuono, che giubilo! È una festa per tutte coteste povere recluse, questo immenso sepolcreto si anima soltanto allorché si spalanca per un'altra vittima. È un bel giorno d'aprile. Il tempo è stato cattivo sino ad oggi, ma adesso brilla un bel sole. Sono stata sul belvedere a respirare un ultimo sorso di vita. Quante cose ho visto dallassù, Marianna! I campi, il mare, quell'immenso mucchio di palazzi, l'Etna laggiù in fondo, tutte queste cose sembrava che avessero un'aria triste. Avrei voluto vedere un'ultima volta Monte Ilice, la nostra casetta, quel bel castagneto. Non ho potuto vederli, non li vedrò più. Ho un groppo qui nel cuore. Dalla strada saliva sino al belvedere un frastuono, un rumore di carri, di vetture, di voci, di gente che lavora, che va e viene. Tutta quella gente ha degli affari, delle gioie, delle pene, cammina, lavora, vive. Quegli uccelli che volano lontano. Fra me e tutta questa vita che mi circonda, domani, fra poche ore, si leverà un muro insormontabile, un abisso, una parola, un vuoto. Come passerò questa notte? Se ti avessi almeno qui con me. Ho paura. Dio mio, sorreggetemi. Lunedì 7 aprile. Sorella mia, hai udito mai i defunti parlare dalla tomba? Son morta, la tua povera Maria è morta. M'hanno disteso sul cataletto, M'hanno coperto del drappo mortuario, hanno recitato il requiem, le campane hanno suonato. Mi pare che qualche cosa di funereo mi pesi sull'anima e che le mie membra siano inerti. Fra me e il mondo, la natura, la vita, c'è qualche cosa di più pesante di una lapide, più muto di una tomba. È uno spettacolo che atterrisce. La morte, fra il rigoglio della vita, fra il tumulto delle passioni, il corpo che vede morire l'anima, la materia che sopravvive allo spirito. Apro gli occhi come trasognata, spingo lo sguardo nell'immensità, fra quel buio, quel silenzio, quella quiete inerte. Tutto è ad una immensurabile distanza. Ti vedo come in sogno, al di là dei confini della realtà. Sei tu che sei svanita nel vuoto, oppure sono io che mi sono smarrita nel nulla? Sono ancora sbalordita, mi pare di aggirarmi in un immenso sepolcreto, mi pare che tutto ciò sia un sogno, che non debba essere per sempre, che io debba svegliarmi. Ho assistito ad uno spettacolo solenne, ma mi pare che non sia stato per me. Mi pare che io sia stata presente come tutti gli altri ad un funerale, ad una lugubre cerimonia religiosa, ma che quando tacerà quella musica, quando non suoneranno più quelle campane, quando si spegneranno quei ceri, quando quei preti sfileranno in sagrestia, quando tutta quella gente si leverà per andarsene, debba andarmene anch'io e non abbia a restare sola qui, dove ho paura. Ho visto tutti quei lugubri apparecchi che stringono il cuore e si trattava di me ed ero io che morivo. Tutta quella gente vestita a festa, tutti quei suoni, tutti quei lumi erano per me ed io ho potuto acconsentire a morire? Ho voluto morire? Mi avevano abbigliata da sposa, col velo, la corona, i fiori, ma avevano detto che ero bella, Dio me il perdoni, io ne fui contenta soltanto per lui che mi avrebbe veduta così. M'affacciarono sulla grata della chiesa. Tu mi vedesti, io non vidi nessuno, vidi una nube di incenso, un brulichio, molte torce che ardevano, udii l'organo che suonava. Poi chiusero la cortina, mi spogliarono di quei begli abiti, mi tolsero il velo, i fiori, mi vestirono della tonaca senza che me ne avvedessi. Io non udivo, non vedevo nulla, lasciavo fare, ma tremavo talmente che i miei denti scricchiolavano gli uni contro gli altri. Pensavo alla bella veste da sposa di mia sorella, alla cerimonia a cui ella aveva dovuto assistere senza provare lo sgomento che allora mi invadeva. La cortina fu riaperta, tutta quella gente era ancora lì. Guardava, ascoltava, con un'avidità curiosa che mi agghiacciava di inesplicabile terrore. Mi sciolsero i capelli e me li sentii cadere fin sulle mani che tenevo giunte. Li raccolsero tutti in pugno, e allora si udì uno stridere d'acciaio. Mi parve che mi cogliesse il ribrezzo della febbre, ma era quella sensazione di fresco che provai sul collo allorché quella cosa fredda si introdusse fra il volume delle mie chiome. Del resto, non aveva che un'idea confusa di quanto accadeva. Vidi mio padre che piangeva. Perché piangeva? Vidi mia madre, Giuditta, Gigi. Accanto a Giuditta c'era un'altra persona, che era pallida, pallida, e mi guardava con gli occhi spalancati. In quel punto lo stridere di quella cosa agghiacciata mi parve che superasse il canto dei preti, il suono dell'organo, i singhiozzi di mio padre. I capelli mi cadevano da tutte le parti, a ricci, a trecce intere, e le lacrime mi cadevano dagli occhi. Allora l'organo si fece mesto, le campane parvemi che piangessero. Mi stesero sul cataletto, mi coprirono con la coltre dei trapassati. Tutte quelle figure nere mi circondarono, mi guardavano, pallide, impassibili come spettri, salmodiando con le torce in mano. La cortina si richiuse. In chiesa si udì lo scalpiccio di tutta quella gente che se ne andava. Tutti mi abbandonavano, anche mio padre. Gli spettri mi abbracciavano, mi baciavano, avevano le labbra fredde e sorridevano senza far rumore. Tutto ciò significava che io morivo. E com'è bastato questo solo ad addormentare tutti gli affetti che mi bollivano in seno, a soffocarli? Quella cerimonia, quei lumi, quel cataletto. Quelle forbici come hanno avuto il potere di lasciarmi il petto vuoto, i sensi inerti, come hanno potuto farmi discendere viva nella tomba, farmi rinunziare a tutti i beni di Dio, l'aria, la luce, la libertà, l'amore. Ancora il peccato, ancora, dopo morta, ma anch'esso morrà. Qui dove c'era il cuore, adesso non c'è più nulla. Sono gli ultimi aneliti di vita. È la lotta dell'anima che non vuol morire. Penso, gemo, mi agito, soffro, ma sarà per poco. Ho passato tutta la notte senza poter chiudere occhio, senza sognare, senza poter pensare. Che ne hanno fatto di me? Che cosa? Ecco quello che domando a me stessa con terrore. Tutta la notte, là, al di sopra di quella cortina, c'è sempre quel volto, il volto di colui. Mi ha guardato, muto, pallido, con gli occhi spalancati, mentre le forbici stridevano incessantemente fra i miei capelli. Non ho più la forza di piangere. Il nulla mi ha invaso. No, non è vero. Quello strano mistero che si è compiuto non mi ha avvicinato a Dio. Mi ha lanciato nel buio, nel vuoto, e mi ha annichilito. Non so che cosa ci sia più dentro di me. È un silenzio che mi spaventa. 15 maggio. Ti scrivo dal letto. Sono assai malata. Se tu mi vedessi, cara Marianna, come la febbre ha divorato le mie carni. Allorché guardo le mie povere mani pallide e tremanti, mi pare di vedervi il cuore circolare nelle vene, tanto sono scarne. Ho un ardore, un bruciore qui nel petto. Oggi mi sento alquanto meglio ed ho la forza di scriverti. Vorrei ciarlare con te e pensare a quei bei giorni che erano pieni di vita e di allegria, ma tutto quello che mi circonda è sì triste che il mio cuore non ha la forza di sorridere neanche chiudendo gli occhi e sognando il passato. Ho sofferto assai, ma il Signore non mi ha abbandonato. Mi hanno trasportato all'infermeria e questo è stato un gran dolore. Almeno nella mia celletta ci avevo tante memorie che, sebbene dolorose, tuttavia mi erano care. Ma qui mi sembra che tutto sia lugubre, che ogni inferma vi abbia lasciato lo spettro delle sue sofferenze. Chissà quante monache sono morte qui. Forse in questo stesso mio letto. E quando, nelle lunghe notti insonni in cui la febbre più mi travaglia, io faccio coteste riflessioni, provo un ribrezzo invincibile e vego i fantasmi, avvolti nel velo nero, strisciare lievemente sulle pareti, facendo vacillare il debole lume della lampada del corridoio, ed ho paura, e nascondo il capo sotto i lenzuoli. Piango da mane a sera ricordandomi di quel caro stanzino di Monte Ilice, di cui le pareti mi conoscevano e mi sorridevano accanto ai miei parenti con quel bel sole, quell'aria, quei volti amati. E non si vede attorno che i visi delle infermiere, rese impassibili dall'abitudine di veder soffrire. Anche il raggio che attraversa la finestra è pallido, scolorito, malaticcio. La primavera è passata ridendo sulla terra senza mandare un solo dei suoi colori festosi su quest'angolo derelitto di pene e di miserie. Ieri una farfalletta tutta bianca venne svolazzando a posarsi fin sui vetri della finestra. Tu, benedetta dal Signore che vedi il sole, che respiri l'aria libera a pieni polmoni, non puoi farti un'idea di quel senso di tenerezza che può recare la vista ad una farfalla, il profumo di un fiore all'anima di un'inferma. Mi pareva che tutto il lieto corteggio della primavera, il venticello profumato, il verde dei prati, il canto mattutino dell'allodola aleggiasse intorno a quella farfalletta e fosse venuto ad allegrare il doloroso asilo di tante derelitte. Ahimè, la farfalla, dopo di essersi fermata un istante su quel triste fiorellino che spunta dal crepaccio del davanzale, si staccò agitando le sue alucce e si perdette nell'azzurro del cielo. Era libera, allegra. E aveva forse visto tutti quei visi pallidi e tutte quelle lacrime. Fra 2 o 3 giorni spero levarmi 1 o 2, farò forza a me stessa purché mi permettano di ritornare alla mia celletta, purché mi tolgano da questo luogo. Chissà quando potrò rivederti. Mi sento talmente sfinita di forze che mi sembra non debba mai più alzarmi da questo letto. Ti ho scritto in 2 o 3 riprese, e tuttavia non potresti immaginare quanta fatica mi abbia costato lo scriverti. Pure è rimasto un gran conforto per me, il solo conforto che mi sia rimasto. Non vorrei mai lasciare di chiacchierare con te, perché intanto non penso che soffro, che son qui e tante altre brutte cose, ma adesso non ne posso più. Ti ho scritto una lunga lettera, non è vero? Molto lunga per una povera malata quale io sono. Ti costerà un po' di fatica il decifrare la scrittura perché la mano è malferma, ma tu che mi ami, indovinerai quello che ho scritto. È quello che non ho scritto. Bisogna ringraziare Dio anche di questa malattia. Sono come istupidita, mi pare di sognare, e ancora non saprei render conto a me stessa di quello che son diventata. Quando mi sveglierò, il buon Dio mi darà la forza. Addio. 27 maggio. Perché tutti mi avete abbandonato, Marianna? Anche mio padre, anche tu. Son qui, tutta sola, a soffrire in questo vasto corridoio, dove non c'è sorriso di sole né di volti amorevoli. Sono in uno stato da far compassione alle pietre. Morirò, Marianna mia. La tua povera amica morirà qui e non ti vedrà più. E non vedrà più suo padre. Credevo di star meglio. Avevo sperato di lasciare questo orrido asilo. Ho peggiorato. E nessuno mi dissimula più la gravità del mio male. Se dovessi morire qui, sola, la notte. Com'è terribile la notte, Marianna. Quelle lunghe ore non finiscono mai. Quel lumicino vacillante, quel crocifisso, quelle pitture tenebrose, quei lamenti soffocati, quel russare delle infermiere che dormono sulle poltrone. Ardo di sete e non oso disturbare le suore infermiere che brontolano, poverine, quando sono svegliate presto. L'altra notte tentai strascinarmi sino al tavolino per estinguere quest'arsura che mi consuma le viscere. Mi pareva di smarrire la ragione per la gran sete, ma appena mi levai dal letto, caddi a terra svenuta e mi feci una larga ferita al capo. Mi trovarono in un lago di sangue. L'alba arriva scolorita, mesta, senza sorriso. La notte sopraggiunge piena di paure e di larve. Penso a mio padre, alla mia famigliuola, a tutte quelle cose che addolcirebbero anche le pesanti sofferenze. E piango, piango, e il petto mi si rompe. Dio mio, se morissi qui, se morissi senza veder mio padre, deve essere un gran brutto momento quello, Marianna. Ho paura a pensare che sarò sola, senza nessuno che mi conforti. Se potessi vedere mio padre, almeno. Non ti pare una barbarie codesta di non farci vedere i nostri più cari almeno un'ultima volta in quel momento solenne? Il solo conforto che mi abbia è quello di scrivergli, come scrivo a te. Ma quando non potrò più scrivere, se il mio babbo sapesse la centesima parte di quello che io soffro. Quanto mi costa lo scriverti? Nei rari momenti in cui mi sento un po' rianimata, mi sforzo a fare due o tre righe, mi pare di riattaccarmi alla vita e ti assicuro che mi ci attacco disperatamente. Ma la mano mi trema in modo che non saprei rileggere io stessa quello che ho scritto. Ed ho la testa così debole che non so quello che mi dica. Ripiglio 10 volte la lettera per scriverti 10 versi. Quell'anima caritatevole di Filomena viene a vedermi tutti i giorni e mi reca le vostre notizie. Che Dio la benedica per il conforto che dà alla povera inferma. Non potrei mai dirti quanto sia prezioso per la desolata anima mia il più piccolo favore, il più lieve segno di simpatia. Ho tanto bisogno di essere amata, di amare. Di amare assai, poiché la vita mi sfugge. 3 giugno. Oh, Marianna, domani mi recheranno il viatico. Dunque il mio stato è davvero assai grave. Eppure non mi sento in punto di morte. Dio mio, sia fatta la vostra volontà. Al di fuori di quella finestra c'è ancora il sole che splende, si sente il rumore di tanta gente che si muove, che vive. Un raggio di sole ha attraversato i vetri. E viene a posarsi sul mio letto. Quante cose ci sono in un raggio di sole, tutte quelle cose che egli vede ed illumina in questo istesso momento. Tante gioie, tanti dolori, tante persone che si amano. E lui. Sulla gronda c'è un nido di rondini, anche per esse il sole splende. Mio Dio, ma come dovrò morire senza vedere mio padre? Non dovrò vederlo più? Dio mio, Dio mio. Sono rassegnata a morire, ma vorrei vedere mio padre per l'ultima volta. Egli non saprà che muoio, quel povero babbo. Perché non l'hanno avvisato? Perché non l'hanno chiamato? Chissà quanto piangerà. Morire. Morire così giovane. Non ho ancora 21 anni. Oddio. Quando morrò? Morissi subito almeno. Questa agonia allo spirito è dolorosa. 4 giugno. Mi son confessata. Che terrore, Marianna. Tutti quegli apparecchi mi parlavano dell'altra vita, io pensavo ancora a lui. Ed io aveva il nome di lui sulle labbra mentre tutte le suore inginocchiate intorno al mio letto recitavano le litanie, che lugubre cerimonia, quelle torce, quel campanello, quel baldacchino, quelle salmodie. Addio, voi tutti che amo, padre mio, Marianna, sorella mia, mio Gigi, e tu. Addio. Oh, Marianna, digli che io ho pensato a lui anche in questo momento. 7 giugno. Oh, Marianna, Marianna, ringrazia il buon Dio. Non sono morta, forse vivrò. Dio mi userà misericordia e mi farà rivedere i miei cari. M'hanno detto che anche questa lusinga è un peccato e che bisogna rassegnarsi ai divini voleri. Vi chiedo perdono di questo mio desiderio, Signore, ma il cuore è debole ed infermo. 10 giugno. Oh, Dio è misericordioso, non morrò. Il medico dice che sto meglio. Vivrò, vivrò, Marianna. Dio mi farà vivere. Sono così debole. Prego, benedico il Signore. E quando vedo quel raggio di sole che scintilla sui vetri della finestra, piango di tenerezza e il pianto mi fa bene. Oh, Marianna mia. 13 giugno. Che festa sarà quella quando rivedrò quel buon vecchio e tutti i miei cari, che lacrime, che consolazione. Mi proibiscono di affaticarmi, non ti scriverò a lungo, peraltro non ne avrei la forza. Se tu vedessi com'è ridotta la tua povera Maria. Mi dicono di essere calma, ma non possono impedire alla mia mente di correre, correre e pensare a tutte quelle cose che fanno piangere di gioia, al giorno in cui scenderò in parlatorio e vi vedrò, e la povera anima mia è tutta allegra. Ma poi ve ne andrete e mi lascerete di nuovo qui, sola. 24 giugno. Dio sia benedetto, ho veduto alfine il mio babbo. Tu sai quanto abbia dovuto pregare il medico e la badessa perché mi fosse concessa codesta grazia. Ieri finalmente il buon dottore mi permise di uscire dall'infermeria. Il tempo era bello, sentivo il mio povero petto tanto malato dilatarsi nel respirare l'aria vivificante del mattino. Filomena mi dava il braccio. Attraversai il giardino ove c'era un bel sole e dei fiori. Avevo avuto tanto freddo in quei tristi cameroni quasi bui. Le fogliuzze stormivano appena perché la brezza non può spirare in questo recinto chiuso da mura così alte. La sabbia dei viali scricchiolava sotto i passi. Due o tre farfallette svolazzavano di fiore in fiore. Era ben poco, è vero, ma tu non sai quanto valga questo pochissimo per una povera reclusa. Lassù, in alto, ad una finestra del dormitorio, un canarino cantava dolcemente. È vero che è chiuso in gabbia, poverino, e se si potesse intenderlo si saprebbe che invece egli piange, ma pure tutti questi nulla ineffabili, che per molti passeranno certamente inosservati, formano tesori di dolcezze per chi non ha altro che gli rammenti, i campi, i boschi, la vita, e fanno sorridere il cuore, se non la mente. Chiudendo gli occhi in quest'angolo di terra recinto dalla clausura, si potrebbe dimenticare di essere in convento ed immaginarsi di essere circondati di liete campagne, di luce, di aria e di essere liberi. Ma poi si vedono muri così alti e finestre tutte chiuse da gelosie, e il cuore si stringe involontariamente. Vedi come son fatta? Pensare che avrebbe potuto bastarmi quest'angolo di terra, uno spicchio di cielo, un vaso di fiori, per godere tutte le felicità del mondo se non avessi provato la libertà e se non mi sentissi in cuore la febbre roditrice di tutte le gioie che son fuori di queste mura, e pensare che, se ricadrò malata, se mi chiuderanno di nuovo in questa infermeria, sarò privata anche di questo giardinetto, di questi fiorellini, di questo sole, che non viene a visitare i poveri infermi, perché anche il suo raggio diverrebbe triste. Oh Marianna, quello che provai allorché scorsi il mio babbo adorato che mi aspettava in parlatorio, quello che provai allorché appoggiai le mie mani tremanti a quella grata, non saprei dirti nemmeno se fu gioia o dolore. Il buon vecchio, come mi vide così pallida e così disfatta, non poté frenare le lagrime. Gigi piangeva anche lui, ed anche Giuditta, ed io, che ho il cuore infermo, che sono così debole, che mi struggo in lagrime per un nulla, ruppi in singhiozzi che mi alleggerivano il seno. Avrei voluto buttarmi fra le sue braccia e quella grata dura e fredda stava lì, fra di noi, fra il padre e la figlia, che si rivedevano dopo essere stati sul punto di non vedersi mai più. Non ho mai compreso prima d'allora tutto quello che c'è di odioso nella clausura. Quando ci fummo sfogati in lagrime, mio padre mi domandò le più minute informazioni della mia malattia. Tentava di sorridere, di confortarmi, e di tratto i singhiozzi gli strozzavano la parola e le lacrime cadevano sulla sua barba grigia senza che egli se ne avvedesse. Come si stringeva il mio cuore. Eppure avrebbe dovuto essere una festa quella, non è vero? Giuditta era lì così pallida, piangeva anch'essa. La guardavo come se trovassi in lei qualche cosa di nuovo, di indecifrabile. Avrei voluto singhiozzare o piangere a voce alta fra le sue braccia, e sentivo che l'affetto di lei mi faceva male al cuore. La guardavo e gli occhi mi si riempivano di lacrime, e attraverso le lacrime la tentazione mi faceva scorgere accanto alla sua testa un altro viso pallido, pallido. Oh, Marianne, è la debolezza che mi viene dalla lunga malattia. Sono allucinazioni prodotte dal demonio. Dio mio, aiutatemi. E poi fra me e le persone che mi sono più care in quei momenti ineffabili che dovrebbero essere sacri c'era la monaca che mi accompagnava, estranea ed indifferente a quella gioia, a quel dolore, a quelle lacrime. Non ti pare che le lacrime abbiano anch'esse il loro pudore? C'era anche mia matrigna che ci proibiva il dolce sfogo del pianto sotto pretesto che mi facesse male. Fra tutte queste cose fredde, dure, ingrate, le sbarre dell'inferriata erano le meno repulsive. Come scorsero in un lampo le 2 ore che mi fu concesso rimanere al parlatorio, finalmente tutte quelle care persone che son parte di me dovettero lasciarmi. Le accompagnai con gli occhi fino alla porta, ma allorché furono per oltrepassare la soglia, il cuore non mi resse. Mi parve di smarrire il senno. Chiamai il babbo ad alta voce, quasi fuori di me, come se non dovessi rivederlo mai più. Cercavo un pretesto per trattenerlo ancora pochi minuti e non seppi dir nulla e scoppiai in lacrime. Piangevamo tutti e nessuno poteva trovare una sola parola. Il babbo mi promise che sarebbe ritornato il giorno dopo. Questa volta partì davvero e il rumore della porta che si chiudeva me lo sentii ripercuotere nel cuore. Stringevo la grata di ferro con la mano convulsa e fissavo ancora gli occhi su quella porta chiusa. Che momenti son quelli, Dio mio! Le monache mi aiutarono a risalire nella mia cella e quando fui sola, senza testimoni, allora soltanto potrei mettermi ginocchioni e sfogarmi in singhiozzi. Ora son più tranquilla. Ho ringraziato il Signore di avermi fatto rivedere il babbo. Gli ho chiesto perdono di questo mio soffrire, che è una colpa, perché avevo già accettato cotesta via di privazioni e di dolori. Avevo fatto voto di dedicarmi a lui intieramente. E il mondo mi avvince ancora con i suoi legami più tenaci. Dio misericordioso, ci ho colpa io se non ho forza di rompere codesti legami. Marianna mia, non verrai uno di questi giorni a visitare la povera inferma? Vieni, vieni, ho tanto bisogno di vederti. 28 giugno. Chissà che cosa penserai di me, di una monaca che geme, che si lamenta, che ti scrive clandestinamente. Quando scendo ad esaminare me stessa mi trovo così colpevole, così abietta, che non so comprendere come tu mi lasci ancora la carità della tua amicizia. Il mio peccato è mostruoso, è vero, ma sento che nella mia sventura c'è qualche cosa che è più colpevole di me stessa, e Dio mi perdonerà per questa ragione. Ci sono dei momenti in cui, se non ti scrivessi, tutto quello che soffro dentro di me griderebbe ad alte strida da tutti i miei pori. Lo sai, Marianna, lo sai, quella tentazione mi possiede ancora, quel serpe l'ho sempre qui, fitto nel cuore. Quando ti parlo di cose indifferenti e cerco di simularlo a te, a me stessa, allora mi morde più aspramente, mi lacera coi suoi denti avvelenati, ho paura di essere dannata, mi dibatto contro il demonio ed esso mi avvinghia più tenacemente, mi possiede, comprendi? Mi possiede. Ora che la malattia mi ha indebolito, io non ho più la forza di lottare. Non vorrei morire perché ho paura dell'inferno, perché amo il mio peccato. Oh, perdonami, sorella mia, anch'io inorridisco di quello che scrivo, di quello che penso. Non so più pregare Dio perché non oso più levare la fronte verso di Lui. Dio mio, che ho fatto? Che ho fatto io mai? L'amo sempre, l'amo più di prima, l'amo sino alla pazzia e son monaca. Ed egli è sposo, sposo di mia sorella. È orribile, è mostruoso, sono perduta, sono maledetta. Ma che colpa ci ho io? Come ho potuto meritarmi un castigo sì duro? Ora che sono rinchiusa vivente nella tomba, questo amore si è fatto un delirio, una collera, una rabbia. Non mi ricordo più di quei momenti di paradiso, non provo più quelle trepide gioie. Ho sempre qui nella mente, nel cuore, dinanzi agli occhi, una figura spaventosa che mi fa ardere d'angoscia e di passione. Sento una voce che viene d'oltretomba, che mi chiama. Ascolta, Maria, Maria, il nome con cui mi chiamavano al mondo. Adesso Maria è morta e trema tutta e il sudore si agghiaccia per il terrore delle sue membra perché sente la mano del demone che l'afferra per i capelli e la trascina nell'abisso. Vedere tutte coteste vergini sì pure, sì innocenti, inginocchiarsi, pregare e sentirsi la sola colpevole fra di loro e dover dissimulare il rimorso allorché punge più acuto. E le più confortanti pratiche religiose, esser divenute un altro peccato per la povera donna perduta, ed esser costretta ad ingannare Dio. Oh. Tutte le domeniche vado al confessionale, mi inginocchio, ma, ahimè, non ho forza di confessare quella colpa mostruosa. Invento anche dei peccati che non ho mai commesso, come per farne un compenso con quello che non oso mai dire. Che mi nascondo gelosamente nel cuore come una lupa nasconde i suoi figli nell'antro. Marianna mi pare d'essere pazza. Vorrei strapparmi i capelli, vorrei lacerarmi il petto con le unghie, vorrei urlare come una belva e scuotere codeste grate di ferro che imprigionano il mio corpo, torturano il mio spirito e che irritano la mia sensibilità nervosa. Se diventassi pazza davvero? Ho paura. Ho paura, un brivido mi ricerca tutte le fibre, il sangue mi si agghiaccia nelle vene. Ho paura di quella povera suora Agata che è rinchiusa da 15 anni nella cella dei matti. Ti rammenti quel volto scarno, pallido e spaventoso, quegli occhi stupidi e feroci, quelle mani ossee dalle unghie lunghe, quelle braccia nude, quei capelli canuti. Essa si aggira senza tregua nel breve spazio della sua stanzuccia. Abbranca le sbarre di ferro e si affaccia alla grata come una bestia feroce, seminuda, urlando, ringhiando. Ti rammenti anche della paurosa tradizione del convento che quella cella non debba rimanere vuota e che, alla morte di una povera matta, siavi sempre qualche altra disgraziata da rinchiudervi? Marianna, ho paura che io debba succedere a suor Agata quando Dio la farà la carità di chiamarla a sé. Ho la febbre, io morrò giovine. Oh, Dio non mi punirà a quel segno. Ho paura di quei capelli canuti, di quegli occhi, di quel pallore, di quel ghigno, di quelle mani che si avvinghiano alle spranghe della grata. Se diventassi così anch'io. Oh no, no. È notte, tutto è silenzio. La finestra è aperta. Ho udito un buttegaio che litigava con la moglie e infine l'ha battuta. Felice, felice lei. Sulla strada si odono i passi di qualcuno in ritardo. Quell'uno avrà una casa, dei parenti, degli oggetti cari. Perché penso a queste cose che mi fanno piangere? Perché son malaticcia? Perché ho la testa debole? Perché son colpevole? Oh, la colpa! Non ci pensavo più. Ora senti com'è spaventoso il mio peccato, come si riproduce sotto tutte le forme. Domenica ero in coro ad ascoltare la messa, mi sentivo in seno una calma, una pace, una serenità. Mi pareva che alfine Iddio avesse compassione di me e mi perdonasse. Pregavo e tenevo gli occhi fissi su di un uomo che stava laggiù in chiesa appoggiato a una colonna. Aveva la sua statura, i suoi capelli neri. Aveva certi atteggiamenti che somigliavano a quelli di lui. Avrei data la poca speranza di vita che mi rimane per vederlo soltanto levar la testa verso il coro. Lo guardavo e delle volte mi sembrava che fosse lui, senza dubbio, e allora il sangue incominciava a turbinarmi nella testa. Finita la messa, egli si mosse per andarsene, ed io pregavo la Vergine che gli facesse levare gli occhi verso la sua immagine che è presso al coro, perché io potessi vederlo in viso. Ma partì, e non potei accertarmi che fosse lui. Rimasi lì, come pietrificata, non so quanto tempo. Con gli occhi fissi su quella colonna a cui forse si era appoggiato uno sconosciuto. 5 luglio. Voglio vederlo, una sola volta, un momento solo. Dio mio, è gran peccato poi vederlo, vederlo soltanto, da lontano, attraverso la gelosia. Egli non mi vedrà, non saprà che dietro quella gelosia ci è chi muore qui, dannata per lui. Perché me l'hanno strappato? Perché me l'hanno rubato il mio nino, il mio cuore, l'amor mio, la mia parte di paradiso? Assassini, assassini, che uccideste il mio corpo e che mi martoriate ancora l'anima. Oh, come l'amo, come l'amo. Sono monaca, lo so. Che mi importa? Io l'amo. Egli è il marito di mia sorella. Io l'amo. È un peccato, un delitto mostruoso. Io l'amo. Io l'amo. Voglio vederlo, fosse anche per l'ultima volta. L'aspetterò alla finestra del campanile che dà sulla strada. L'aspetterò tutti i giorni. Egli passerà, una volta, una sola volta. Dio lo manderà da queste parti. Dio? Oh, Marianna, come questa parola mi atterrisce. Deliro, tu lo vedi? Sono fuori di me. Non so che cosa abbia. Sarà la febbre. Saranno i nervi. Sarò matta. 25 luglio. L'ho veduto, Marianna. L'ho veduto. Ho provato quest'altro spasimo. Che Dio sia benedetto. Egli passava insieme ad altri amici suoi. Non ha levato nemmeno gli occhi. Non si è forse rammentato che in questo convento ci doveva essere la sua Maria, la sua povera Maria di Monte Ilice, che è pallida, che piange, che trema di febbre, che muore, che lo ha sempre qui nel cuore. Le scintille che scaturivano dai miei occhi non l'hanno abbagliato. Parlava, rideva, aveva il sigaro in bocca e il fumo saliva verso la mia finestra. L'ho visto, sì, lui, il suo viso, i suoi abiti, i suoi movimenti, e ho avuto paura di quell'uomo che sorrideva, che fumava, che discorreva coi suoi amici. Non era una cosa orribile, mostruosa? Poi è sparito, ha svoltato il canto d'un'altra via e non l'ho più visto. Tutta quella gente seguitava a passeggiare, a discorrere, a divertirsi e non s'accorgeva che lui non c'era più. Dov'era? Dove è andato? A casa sua? Da mia sorella? Da sua moglie? Ah, vorrei essere tigre, vorrei essere demonio, vorrei strapparmi a brani queste carni, vorrei avvelenare con la mia disperazione quest'aria. Accecare col mio lutto questo sole. Maledizione, maledizione su di me, su lui, su tutti. Oh Dio, Dio, che volete da me? 5 agosto. Marianna, domando perdono a te, domando perdono a tutti quelli cui ho potuto recare scandalo coi miei peccati, come ho domandato perdono al Dio misericordioso. Che avrai pensato di me? Di questa abietta peccatrice che logora la vita ai piedi della croce per cancellare col pianto e la preghiera le sue colpe? Abbiamo fatto un corso straordinario di esercizi spirituali. Venne chiamato un rinomatissimo predicatore. Dio ha tuonato per la sua bocca in mezzo alle semitenebre della chiesa di cui le finestre sono velate a nero. Com'è terribile la parola del Signore! No, sono i miei peccati. È la mia coscienza turbata, è il mio rimorso che me l'hanno resa spaventevole, poiché il cuore mi dice che la parola del buon Dio non può suonare che amore e misericordia senza limiti. Quale impressione mi hanno lasciato quelle prediche? È sgomento, è terrore, direi. Dio mi è apparso terribile. Ho visto la collera celeste fulminare dall'alto dell'altare. Ho sentito il rigno dei demoni perduto sotto la cupola e ho visto disegnarsi le nere ali di pipistrello nelle ombre delle arcate. Dio ha parlato dell'inferno, di dannati, e mi è sembrato tutta la notte di udire lamenti di torturati, ululi dell'altro mondo, ed ho avuto paura, paura di me, paura del peccato. Ora mi sento tutta sconvolta. Il mio cuore tenta invano asilarsi nel pensiero della misericordia celeste. Il mio peccato è mostruoso. Potrò mai essere perdonata? Quel predicatore parlò in termini vaghi, enumerò tutte le colpe, ma fra i peccati più enormi su cui fulminava la vendetta celeste non osò neppure supporre il mio. La sua mente sarà rifugiata dall'enormità di esso. Che sono diventata io dunque, buon Dio? Non avrò forse neanche il diritto di invocarvi? Perduta nella colpa, dannata la vostra collera, posso ancora ascoltare la vostra parola? Posso ancora prostrarmi ai vostri piedi, fra codeste vergini che sono le vostre lette? Marianna mia, è spaventoso, abbandonata anche dal Signore. Eppure delle volte la tentazione mi dice che io sono innocente, che non c'è colpa nel mio peccato, che Dio potrebbe perdonarmi. Perché sono venuta? Che ho fatto io? È il demonio che mi suggerisce codesti dubbi, il demonio che mi possiede. Mi considero come una maledetta. Ho paura e ribrezzo di me stessa. Sono piena di rimorsi, di terrori, eppure amo ancora il mio Dio e vorrei poter sfogare ai piedi del crocifisso l'immensurabile angoscia dell'anima mia. Non lo posso, non lo posso. Sono maledetta. La notte. Se sapessi che notti, il lume che si spegne, l'ombra che vacilla, i mobili che crepitano, il silenzio che è pieno di sibili e di rumori indistinti, hanno terrori profondi, hanno misteri di sepolcri, ringhio di demoni, ululi di dannati, fruscio di ali maledette, questo corridoio vasto, muto, oscuro, i morti che dormono sotto i nostri piedi, questa chiesa, quelle lampade, quelle pitture, tutto è funereo. Si vedono sulle pareti disegnarsi figure mostruose, sul capezzale, ai piedi del crocifisso sta quel teschio informe. Si ha paura dell'aria che si respira, del silenzio che ci nasconde, sinistri rumori, dello spazio che ne circonda, delle coltri che ci pesano sul corpo. Non oso gridare perché temerei di svegliare echi spaventevoli, di sentirmi posar sulle carni mille forme orribili. Il sonno è pieno di incubi, affannoso. Mi sveglio spesso con un grido, coperta di sudore, angoscioso e di lacrime. Perché fu spaventosa quella predica? Perché è terribile la parola di Dio? Oh, Signore, pietà anche della maledetta, pietà anche della dannata.